Avvocato Augustoni, Avvocato Bigliazzi, Avvocato Bonemassa, Avvocato Cafiero, Avvocato Canestrini, Nicola e Sandro, Avvocato Caruso, Avvocato Cavallo, Avvocato Conti, Avvocato Costa, Avvocato Crisci, Avvocato D'Addappo, Avvocato D'Agostino, Avvocato Dall'Orto, Avvocato D'Amico, Avvocato Del Vecchio, Avvocato Di Regla, Avvocato Fiorini, Avvocato Galasso, Avvocato Gamberini, Avvocato Gianelli, Avvocato Guiglia, Avvocato Lerici, Avvocato Malossi, Avvocato Maltagliani, Avvocato Mazzali, Avvocato Menzione, Avvocato Micali, Avvocato Moser, Avvocato Montedo, Avvocato Nadalini, Avvocato Nesta, Avvocato Novaro, Avvocato Pagani, Avvocato Passetti, Avvocato Pastore, Avvocato Robotti, Avvocato Romeo, Avvocato Rossi, Avvocato Sabattini, Avvocato Sacco, Avvocato Sandra, Avvocato Sodani, Avvocato Taddei, Avvocato Tambuscio, Avvocato Tartarini, Avvocato Trucco, Avvocato Vassallo, Avvocato Vernazza, Avvocato Vicini, Avvocato Vitale, delle parti civili non hanno risposto l'avvocato Augustoni, Cafiero, Cavallo, Costa, Gianelli, Guiglia, Lerici, Malossi, Micali, Nesta, Novaro, Pastore, Sodani, Tambuscio, Trucco, Vassallo, Vicini e Vitale. Per chi? Se non ci sono altre cose da esaminare, possiamo dare la parola all'avvocato di Luca.
Dovete presentare prima la nomina di Gigi Mara.
Funziona il microfono, mi sentite?
Ora? Ma ora? Si sente, ma non è che sia una grande amplificazione, però voi lo sentite?
Io
il microfono, quindi il microfono funziona.
Il microfono funziona così, diciamo. Questo funziona meglio, sì. Signor Presidente, signori del Tribunale, oggi mentre venivo da Toscana ho pensato quanti anni sono che vengo qua a fare questo processo, sono 3 o 4 anni e le questioni che abbiamo affrontato sono state proprio dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista della ricostruzione del fatto, degli esami, controesami, cioè del momento sia dell'assunzione della prova che anche le questioni giuridiche, soprattutto processuali che sono state affrontate, sono state molte e complesse. Devo dire però che in tutti questi anni la riflessione che mi ha sempre seguito è stata questa, più che una riflessione, un interrogativo. Ecco, ma se non ci fossero state le Molotov, e più in particolare, perché questo è il punto, se non ci fosse stato quel documento filmato che ci mostra il famoso conciliabolo, ci sarebbe stato comunque questo processo e sarebbe stato lo stesso processo? Io questa mia riflessione, questo mio interrogativo, perché effettivamente nella ricostruzione del fatto la presenza di questa prova così, di questo documento, di questo riferimento così importante sul quale si è concentrato l'attenzione, potevo pensare anche che mi distraesse, in qualche modo mi accentrasse l'attenzione su quel particolare. D'altro canto, quando si racconta che quale processo si fa a Genova e ci si riferisce alla notte della Diaz per spiegare, tutti dicono beh, il processo delle Molotov, quindi le Molotov avevano assunto da un certo punto di vista e hanno sempre avuto in questo processo così per tutti una importanza fondamentale. Questa mia riflessione io l'ho esternata molte volte anche al pubblico ministero, ne abbiamo parlato ovviamente fuori aula. Il pubblico ministero mi ha sempre detto: guardi avvocato, che il processo ci sarebbe stato lo stesso e sarebbe stato lo stesso processo con gli stessi imputati, perché lei guardi il capo di imputazione e verificherà che quella delle Molotov, il momento della calunnia reale che si concretizza appunto in questi due ordini che si ritengono appunto portati fuori dalla scuola non attribuibili quindi a manifestanti, è una delle tante circostanze che vengono prese in considerazione, ce ne sono anche altre. Questo ragionamento del pubblico ministero era un ragionamento che ho ritenuto delle volte tendesse quasi così a distrarmi sull'attenzione invece a questo importante reperto. Insomma, per farla breve, il documento fondamentale sul punto, che è il conciliabolo, ha rappresentato per me lo spartiacque, no, nel modo di lettura dell'istruttoria dibattimentale. L'istruttoria dibattimentale, soprattutto chi vi parla, l'ha seguita insieme a voi, è stato sempre presente. Un'istruttoria dibattimentale molto faticosa, tantissime fonti dichiarative, le fonti dichiarative sono le fonti più pericolose nel processo, è più sicura per chi ricostruisce il fatto la prova indiziaria, cioè il sillogismo, oppure il documento. Fonti dichiarative così tante, è difficile trovare un processo che porti questo contributo. Ho deciso di ricostruire, quindi vi dirò come ho fatto, qual è il metodo che ho seguito essenzialmente. Io, a differenza del pubblico ministero, vi anticipo che ho dei dubbi e cercherò di scioglierli qui davanti a voi, dando quella che è la mia versione dei fatti, la mia ricostruzione del fatto. Quello che mi ha colpito è il fatto che il pubblico ministero non abbia mai affrontato, ha dovuto affrontare o porsi il problema di superare un certo gangolo processuale nella ricostruzione anche del fatto, cosa che può succedere. Pensiamo, lo anticipo, al problema della telefonata di Kovac con Mortole, dove la prova è difficilmente superabile tramite una valutazione di due riferimenti storici così diversi, e quindi è vero l'uno o è vero l'altro, e non può essere superata tramite un meccanismo di collegamento con altre sequenze probatorie. Lì uno dei due mente, di sicuro. E pensavo appunto che il pubblico ministero avrebbe affrontato questi clang, queste cose, e invece non è successo. La discussione del pubblico ministero è stata una discussione abbastanza, diciamo, semplice, nel senso che ha riportato l'istruttore dibattimentale nelle parti che interessavano, che sostenevano la sua tesi accusatoria, quindi dimostrando che è vero quanto affermato nel capo di imputazione, cercato di dimostrare che è vero quanto affermato nel capo di imputazione, e poi da qui appunto una richiesta di condanna. Vi dicevo, io ho preso come punto di riferimento, quindi, come spartiacque nella ricostruzione nella lettura dell'istruttore dibattimentale, ma anche nella ricostruzione dell'istruttore dibattimentale, il momento del conciliabolo. E ho diviso quindi le prove e preciso al tribunale che le prove prese in considerazione da questa difesa, o meglio i risultati di prova presi in considerazione da questa difesa, sono i risultati di prova che rappresentano il prodotto dei mezzi di prova introdotti dal pubblico ministero e dalle persone offese. Si ricorderà al tribunale che questa difesa ha rinunciato ai propri testi e quindi la mia discussione verterà esclusivamente su quelle che potremmo definire prove a carico, perché introdotte da soggetti che avevano interesse a dimostrare che i fatti contestati erano veri e sussistevano. Allora, conciliabolo. Fase prima del conciliabolo, fase dopo il conciliabolo. Questa è l'aspertizione che io, il metodo che ho seguito nella lettura dell'istruttore dibattimentale. Parliamo prima del conciliabolo. Prima del conciliabolo ho suddiviso, ho preso in considerazione innanzitutto il periodo che va dall'arrivo alla Diaz al momento del conciliabolo. Scusate, ho preso in considerazione il periodo che va alla Diaz al momento del conciliabolo, sì, e poi il periodo invece che va dalla questura, cioè tutta quindi la fase precedente, fino all'arrivo alla Diaz. Torniamo al periodo che va dall'arrivo alla Diaz al conciliabolo, quindi siamo sul luogo del fatto, siamo presso le scuole. D'altro canto è questo il contesto nel quale il pubblico ministero chiama subito il tribunale e i difensori a occuparsi, perché l'istruttore dibattimentale parte proprio con fonti dichiarative che attengono a circostanze inerenti proprio a questo contesto. Allora, le circostanze. Diciamo subito che alcune circostanze si danno per assodate. Io preannuncio che non tederò il tribunale ripetendo tutta l'istruttoria dibattimentale. Se si guarda il periodo appunto che va dall'arrivo alla Diaz al momento del conciliabolo, possiamo distinguere due momenti. Il primo momento che ho considerato come gruppo di circostanze è quello che va dall'arrivo della Diaz alle lesioni, cioè alla fine dell'attività, diciamo, aggressiva. L'altro momento invece è quello che va dal momento delle lesioni al conciliabolo. Per quanto riguarda il primo momento che ho detto, quindi un'ulteriore sottodistinzione, cioè il momento che va, il periodo che va, le circostanze che interessano, il periodo che va, ripeto, dall'arrivo alla Diaz alle lesioni, devo dire che le circostanze sono note, cioè si parla del modalità di avvicinamento della polizia alla scuola. Irruzione, quindi il modo con il quale si superano gli ostacoli, abbattimento del cancello, ingresso nella scuola, abbattimento da barricata, guardiamo per ora dall'esterno, l'episodio di Frieri e l'episodio di Cowell. Problema poi del lancio o meno di sassi. Abbiamo poi una visione però all'interno della scuola, cioè abbiamo le dichiarazioni delle persone offese che ci ricordano che cosa è successo dopo l'irruzione. E qui abbiamo quindi la circostanza relativa alla chiusura del portone d'ingresso della scuola, dove appunto ci viene detto, e bisogna crederci, e io ci credo, che questa attività viene tenuta solamente da 4 persone e questa attività viene tenuta, così ce lo indicano tutti i testimoni che sono all'interno della Diaz, come un'attività finalizzata alla difesa e quindi un concetto, diciamo, di resistenza passiva non rilevante, ovviamente sotto il profilo giuridico. Il fatto che all'interno della scuola molte persone abbandonino il primo piano, abbandonano il piano terra e si portano ai primi piani, il fatto che molti tentano la fuga, qualcuno tenta la fuga e ce la farà dalle finestre superiori uscendo poi sulle impalcature, qualcuno tenta la fuga, si ricorderà il Presidente che fanno riferimento a questo, cioè tentativi di fuga dalle porte di dietro, che però, in particolare gli spagnoli, mi sembra che provino, che però sono chiuse con un lucchetto e quindi non possono uscire. Quindi questa fuga, poi lesioni, momento dell'aggressione, non viene descritta nessuna condotta di resistenza nei confronti dei bonificatori, e viene non riconosciuta come appartenente ai soggetti, cioè i soggetti disconoscono l'appartenenza rispetto alle mazze, ai picconi, cioè alle cose che vengono trovate dentro la Diaz, ovviamente non riconoscono come proprio le Molotov, e questo, diciamo, è il punto di chiusura di questo primo segmento. Su questo devo dire che non richiamo tutte le fonti probatorie, ma il pubblico ministero mi sembra che abbia dimostrato, secondo una certa visione, cioè secondo le testimonianze di quelli che erano sul luogo, io faccio solamente un accenno al fatto, mi ricordo l'ordinanza del tribunale in tema di prova, mi sembra nel gennaio 2005, sembra dopo Cowell, dopo Campbell, si parlò così anche fra i difensori, con il pubblico ministero, sembrava quasi che fosse un provvedimento, io questo non lo pensavo, ma semplicemente perché avevo la mia opinione, e la mia opinione penso poi sia stata tutto sommato confortata poi dalla lettura degli atti, avevo la mia opinione nel senso che non c'era da temere che il tribunale in quel momento avesse espresso un giudizio, cioè dicendo alcuni fatti sono già provati, no, parla solo delle lesioni quando porti le persone offese. Non lo penso perché sotto certi aspetti, che sono quelli che ho nucleato ora, cioè di quello che succedeva all'interno, ormai il discorso era assodato, ma non assodato perché il tribunale era già convinto in quel senso, ma guardando il pubblico ministero non poteva non riconoscere che l'onere del pubblico ministero di provare che l'assunto contenuto nel capo di imputazione era vero, era stato assolto, ma siccome è una verbalizzazione della realtà suscettibile appunto a un giudizio di verità o di falsità, il tribunale dice bene, ci sono 50 persone che mi hanno detto che non hanno visto quelle armi, per me, guardando la tua parte, per questo che non è un giudizio, non è un pregiudizio, l'onere l'hai assolto di verità del capo di imputazione. Ora mi giro di là e guardo se la descrizione della realtà viene falsificata dalle prove a discarico, perché questo è il meccanismo del processo. Quella era un'ordinanza sulla superfluità della prova, nel senso che la parte che introduceva quelle prove e voleva provare un certo assunto c'era riuscita. Ora toccava alle altre parti su certi punti. Guardiamo il periodo, quindi su questo c'è poco da dire. Su questo c'è veramente poco da dire. Io ho cercato di ricostruire l'istruttore dibattimentale tentando di superare quelli che potevano essere eventuali momenti di attendibilità della prova se posta a contrasto con altre prove, a confronto con altre prove. Ho cercato di amalgamare e ho cercato anche di vedere dove c'erano veri contrasti e invece di lasciar perdere dove i veri contrasti non ci sono, perché su alcune circostanze di fatto potrebbero essere del tutto irrilevanti, no? È chiaro che nel controesame non tutte le persone offese hanno risposto nello stesso modo su alcuni punti, ma questo non significa una inattendibilità, significa che il ricordo su alcuni punti è sfumato, cioè, come diceva l'avvocato Sabatini, c'è una, quando più persone parlano dello stesso fatto è fisiologico che le persone lo riferiscono nei particolari nello stesso modo, ma nel nucleo solitamente sì. Ecco, nel nucleo devo dire che per quelle circostanze che ho richiamato, le prove del pubblico ministero sono prove attendibili nella prospettiva che ho detto, cioè che, fin tanto che non ci gira la nostra parte, e non bisogna girarci la nostra parte perché io non ho prove, quell'assunto è vero. Guardiamo la fase che invece va da dopo le lesioni al conciliabolo, escluso il conciliabolo. Quindi abbiamo visto la fase che va l'irruzione, in sostanza l'irruzione. Un appunto. Per quanto riguarda la posizione di Luperi, no, qui il pubblico ministero, avete visto, c'è il filmato, si vede il filmato, non parlo delle prove perché ci sono anche filmati, ci sono prove sia delle persone che sono dentro la Diaz, lo ricordate ora, ma ci sono anche le prove di coloro che sono fuori dalla Diaz, cioè quelli che sono al GSF. Per quanto riguarda l'irruzione c'è la testimonianza della giornalista, la Concita De Gregorio, che arriva quando appunto c'è l'irruzione, quindi un test, diciamo, neutro da questo punto di vista, no? Introdotto dalle parti civili, non da me. Quindi ce ne sono tantissime fonti ricostruttive di quello che è successo fuori, inutile tornarci. Diciamo che il dato su certi profili è un dato pacifico. Nella ricostruzione del pubblico ministero la vediamo, eh? Guardiamo il momento invece successivo alle lesioni. Il momento successivo alle lesioni è parte, diciamo, dalle circostanze relative alle modalità di esecuzione della perquisizione. Avete visto che il pubblico ministero, che seguiva evidentemente una griglia quando faceva, come deve essere, quando faceva l'esame delle persone che erano dentro la Diaz, i manifestanti che erano dentro la Diaz, alla fine del suo esame collocava sempre appunto domande che miravano a sapere in che modo la polizia si era comportata. Attenzione, la polizia giudiziaria a questo punto, no? Perché nella fase fino a irruzione, fino al momento delle lesioni, ci si occupa soprattutto di comportamenti che attengono non alla polizia giudiziaria, poi qui si discute se sia il settimo reparto, se siano altri, comunque a quelli che erano i bonificatori. Invece le domande che riguardano il momento successivo al momento delle lesioni sono domande che attengono ai comportamenti della polizia giudiziaria. A questo punto il sito è stato bonificato, è tranquillo, fate la perquisizione e si inizia. E qui il pubblico ministero che cosa ottiene? Ci si avvicina sempre di più al conciliabolo, quindi finita l'irruzione, finite le lesioni. Qui come viene descritta la situazione e da chi viene descritta? Beh, lasciamo fuori quelli del General Special Forum, cioè quelli che sono alla Pascoli, che al più possono descriverci l'irruzione, ma non chiaramente quello che è successo nella palestra dopo l'irruzione, perché non ci sono. I soggetti, innanzitutto, che descrivono cosa succede, vi dicevo, sono le persone offese. Il pubblico ministero, ecco, ritornando all'ordinanza di prima, forse il pubblico ministero aveva ancora da coltivare questo spunto quando ci fu l'ordinanza del tribunale, forse aveva da coltivare ancora questa circostanza, perché effettivamente devo dire che forse le fonti più preziose, no, sotto il profilo della descrizione di eventuali attività di perquisizione e su eventuali posizioni di preminenza nell'attività di perquisizione intervengono successivamente a quell'ordinanza. Quindi questo profilo poteva rimanere fuori, dico, effettivamente. E su questo profilo che cosa ottiene il pubblico ministero? Ma molte persone dicono che la domanda era sempre: lei si ricorda persone in giacca e cravatta? Ma qui avete visto, no? C'è una varietà di risposte. Quelli che non si ricordano, quelli che si ricordano di queste persone ma non si ricordano comportamenti, azioni, quelli che invece si ricordano azioni ma non le sanno specificare, e poi alcuni soggetti che identificano invece in maniera precisa alcune persone. Labruschi, parlo del mio, Labruschi individua Luperi. Luperi entra nella scuola, perché dopo la fase appunto delle lesioni, stiamo parlando della fase ormai della perquisizione, della fase della perquisizione che va al conciliabolo, Luperi entra nella scuola, mi sembra, insieme a Murgolo, viene preceduto un'altra persona e poi entra nella scuola. Qui c'è Labruschi che racconterà di una persona, delle due che vede, che mette le mani, più volte si sente parlare di questo, della condotta di quest'uomo in giacca e cravatta che poi le stagge girare intorno in Murgolo, che fa un gesto con le mani che viene variamente interpretato. C'è chi lo intende state calmi, chi lo intende tutto finito. Labruschi dice sì, quando entra c'è ancora qualche azione di violenza, cioè qualche manganellata, ovviamente è tutto finito, diciamo che sono proprio sembra la parte assolutamente terminale, e dice Luperi si gira come per non vedere. Altri invece identificano, quindi nulla che riguardi Luperi sotto il profilo di una condotta riconducibile a un'attività di ordini relativa all'esecuzione della perquisizione. Mi sembra che poi, sempre guardando questo profilo, vi siano due testimoni che riconoscono, individuano sostanzialmente la Barbera, l'uomo un po' anziano al primo piano, vestito di scuro con il casco, piccolo, un po' grasso, anziano, vestito con il casco. Poi mi sembra che ancora ci siano persone che identificano Murgolo, dicendo che era una persona che dava gli ordini, si occupava un po' delle cose, era con la fascia tricolore. Noi sappiamo che Murgolo aveva la fascia tricolore perché quando Calesini va all'1:30 alla Diaz e dice mi occupo io di ordine pubblico, dice trovo Murgolo e mi faccio dare la fascia tricolore. Quindi l'uomo con la fascia tricolore è Murgolo. E poi un altro testimone che indica invece Gratteri, dicendo che Gratteri era uno che lo vedeva impegnato in un certo modo a dare qualche indicazione agli operatori di PG. Dice un uomo con la giacca e il casco, con la barba, mi sembra che gli venga anche mostrata la fotografia, e lo riconosce come tale. Labruschi riconosce Luperi perché dice di averlo visto al telegiornale e di averlo poi riconosciuto all'udienza preliminare, ha chiesto appunto al suo avvocato chi è quello, ricordandosi che era la persona che aveva visto nella palestra. Mi fermo un attimo, un passo indietro per quanto riguarda la questione di Frieri. Ora, lì avete visto com'è, avete visto le dichiarazioni di Frieri. Il soggetto, l'uomo che dice chi è questo, andateli pure addosso, non ha le caratteristiche di Luperi. La persona che successivamente interviene, il cosiddetto funzionario, che gli dice ma te che ci fai qui che sei consigliere comunale, stai tranquillo, non è successo niente, è una persona pelata, con i baffi, con accento meridionale, quindi non identifica Luperi. Luperi, l'unico contatto che ha, o meglio, non ha nemmeno un contatto perché questa persona non se lo ricorda nemmeno, è nel momento in cui si trova in terra bloccata, quindi non c'è prova, non c'è prova in assoluto, che Luperi sia stato presente all'inizio dell'azione, quindi non sa perché quella persona è bloccata. E non si può non partire dal presupposto che un dirigente generale della PS, quando vede un poliziotto che tiene fermo un cittadino, ritenga che vi sia, che lo faccia in forza di un'azione che è conseguente a un uso legittimo delle armi e di bloccare quella persona, ricordiamoci che si tratta di un'operazione di ordine pubblico. Per quanto invece riguarda Cowell, così chiariamo subito anche questo punto, per quanto riguarda, torno un attimo indietro, quanto riguarda Luperi che sta per entrare nella scuola, che si avvicina alla scuola, vi ricorderete che Cowell subisce tre attacchi. Il primo attacco, se ben mi ricordo, lo subisce dalla parte del cancello verso Piazza Merani, gli altri due invece dall'altra parte. In quel momento molti non lo vedono, le persone così, non lo vede per esempio Fiorentino, non lo vede, mi sembra, Sbordone, non lo vedono i carabinieri che intervengono dopo, perché probabilmente, poveretto, si è rannicchiato, si è messo sul lato, la zona non è illuminata, c'è una gran confusione e lì davanti, ricordiamocelo, che avviene lo sfondamento. Quindi molto probabilmente Cowell è coperto alla vista di Luperi dalle persone che cercano appunto di sfondare il cancello, prima cercando di abbatterlo manualmente e poi usando appunto la camionetta. Chiarito questo, ritorniamo ancora una volta a queste indicazioni che il pubblico ministero ottiene circa l'attività di perquisizione. Bene. Il pubblico ministero io ritengo che quando arriva appunto a questa fase, escluso appunto il conciliabolo, ha in mano ciò che gli ha potuto consentire di dirmi che le bottiglie poi erano una cosa come un'altra. Perché? Perché lui dice, io procedo per falso, calunnia e arresto illegale. Punto parecchio sul falso e dico, bene, poi salvo singola responsabilità, non scordiamoci che io difendo un concorrente morale, che è Luperi, perché non ha firmato, no? Mi dice Cicciparra che ha firmato il verbale di arresto. Quindi faccio un discorso di carattere generale, poi va inquadrato rispetto a queste due figure. Quando ti ho fatto la fase che va dall'arrivo alla Diaz al momento delle lesioni, io ti ho dimostrato che manca la resistenza attiva sia esterna che interna. Perché? Esterna. Te lo dimostro e te l'ho dimostrato, cioè il lancio di oggetti, te l'ho dimostrato chiamando quelli della Pascoli, chiamando appunto Campbell, che ci riferisce che le riprese, chiamando il RIS, con un po' di difficoltà. Vedremo che questo poi è un punto che è sempre rimasto in dubbio e si ricava proprio dalla stessa istruttoria del pubblico ministero i dati, ora lo vediamo. Un dato, il pubblico ministero non affronta questo problema che ora affronto invece io sul lancio degli oggetti, e lo risolvo subito il lancio degli oggetti. Poi, dice il pubblico ministero, ti ho dimostrato che ciò che apparentemente dall'esterno, anche se questa premessa la lascia nell'oscurità, poteva sembrare una resistenza, e cioè la chiusura del cancello e la chiusura del portone, in verità sono atti di difesa. Poi che mi inquadri, non lo so se li riconduce, li vede così e basta, o li riconduce tecnicamente nella legittima difesa, oppure nella scriminante dell'articolo 4 del decreto luogotenenziale del 44, di fronte all'atto arbitrario della pubblica amministrazione, mi chiudo dentro. Non so come la ricostruisce dal punto di vista giuridico. Certo è che ce la prospetta in questo modo, cioè ce la prospetta come un'attività puramente difensiva. Quindi non vi sbagliate, lei si ricorderà che forse anche giustamente il pubblico ministero, quando mostrai il filmato a Cestaro per contestargli il fatto che forse era meglio se ci diceva qualcosa di più sul momento di formazione della barricata, visto che affermava che dormiva proprio lì dietro la porta, lui dice no, non mi ricordo di nulla, mi sono svegliato nel momento, io faccio vedere il filmato, il pubblico ministero giustamente insorge, perché? Perché cioè fai vedere un qualcosa che va invece letto in una visione più ampia. È chiaro che se lo guardiamo noi, ci guardiamo noi, certi comportamenti hanno una rilevanza negativa. Venissero a casa mia a fare una perquisizione, mi baricassi in casa con il mobile, no? Ma non so se sarebbe resistenza passiva, o mi tenesse avvocato di pugno, scusi, ma la faccio entrare la polizia. Invece qui il pubblico ministero, giustamente, e lo dico ora giustamente perché poi il discorso deve valere per tutti, contestualizza. Siamo al G8, sono manifestanti, è una situazione di ordine pubblico, il clima era teso. Queste sono tutte indicazioni che ci derivano dalle testimonianze delle persone offese. Quindi guardiamole in quest'ottica. Quando per esempio Brusetti descrive l'arrivo della polizia, no? E viene descritto, tutti forzano per descriverlo come un arrivo che fa paura, cioè sono tutti insieme, se vengono tutti insieme, sono tutti inquadrati. Non sono più militari, ma l'educazione probabilmente, soprattutto per quelle parti, è quella. Non è che ognuno arriva per conto suo, con la propria macchina, scendono le cose, si inquadrano e vanno tutti avanti. A un certo punto dice Brusetti, e io quando ho visto la polizia sono scappato, che devo fare? Il pubblico ministero dice, la capisco perfettamente. Ora, dico, è chiaro che la risposta del pubblico ministero va letta in quell'ottica, perché altrimenti è impensabile che un pubblico ministero dica così, no? La capisco perfettamente, se arriva la polizia, me ne vado, è impensabile. Ma se calato nell'ottica, è vero, perché questa è la dimensione che ci vuole offrire il pubblico ministero. Quindi non c'è nulla di censurabile o aspetti polemici da sollevare. È chiaro che viene vista in questa dimensione. Vi dico già che non vanno bene due pesi e due misure. Cioè se il contesto è particolare, la lettura dei fatti deve essere vista in una certa dimensione per i manifestanti, deve essere vista nello stesso modo per gli altri che sono nello stesso scenario e sono stati e hanno lavorato, diciamo, come manifestanti nella stessa manifestazione ed hanno subito come i manifestanti le stesse tensioni. Io dico che siamo di fronte a una situazione che dobbiamo considerare sempre, no? Caratterizzata dalla presenza di un gatto e di un topo. Come si incontrano, fanno scintille. Questo è il punto. Perché così era in quei momenti. Il passaggio della macchina, dopo ci torniamo. Non è che se passa la macchina la vedo come una provocazione. Io penso che anche il tribunale, se passa una macchina alla polizia e anche sta parlando in mezzo alla strada, non la veda come una preoccupazione. Perché una preoccupazione? In quel contesto viene letto in un certo modo. Quindi
questi fatti vanno letti in un certo modo. Io in questo vado dietro al pubblico ministero, gli vado dietro a condizione però che questa chiave di lettura valga per tutti i protagonisti, cioè valga per il gatto e per il topo, o per il cane e per il gatto, insomma, secondo l'esempio, valga per tutte e due queste parti che si scontrano. Si sono scontrate anche al processo. Ci sono nette contrapposizioni, manifestante e polizia, per definizione. Leggiamola anche quest'ottica. Ora, dico, a questo punto il pubblico ministero dice, ti ho dimostrato la falsità, ritorno sul punto, della resistenza interna. Non è vero, non è vero, e penso che non sia vero, che... ed è possibile, mi scusi, che non sia vero, che i manifestanti abbiano posto resistenza ai bonificatori. Attenzione, quest'azione è certo, perché il pubblico ministero ci ha detto la posizione di tutti gli imputati, è un'azione che si svolge non sotto gli occhi degli imputati, non di Luperi, non di Ciccimarra. Quello che succede dentro la scuola non si sa. In più, ti ho dimostrato, dicevo anche, il fatto che non c'è stata una resistenza attiva, cioè non c'è stato il fitto lancio degli oggetti. Fitto lasciamolo perdere, fittissimo lasciamolo perdere. Guardiamo se c'è stato il lancio. Questo è il punto. Ora, sulla questione... lo dico subito al tribunale, non c'entro, perché ci sono tantissime versioni e versioni anche fra di loro contrapposte. Io, guardate, ho fatto così, perché non le considero, perché poi le versioni contrapposte sono state introdotte, mi sembra, dalla difesa Corini, e ho detto che io, siccome non c'è dei mezzi di prova, non le guardo, ma anche già guardando l'istruttore del pubblico ministero e anche l'istruttore delle persone offese, viene un dubbio. Viene un dubbio che qualcosa sia successo, soprattutto leggendo l'infermiere del 118, che mi sembra si chiami Galbiati, Galanti. Ora, lei si ricorderà, Presidente, che intervenne, perché effettivamente lì non c'è solo una dichiarazione diretta fatta qua, ma ciò che sta accadendo risulta da una dichiarazione fatta per telefono, cioè fatta alla radio. Quindi ciò che ha visto, a differenza di altri testimoni, non ce lo dice qua, ma ci prova che l'ha pensato anche al tempo. L'ha pensato anche al tempo, perché nell'immediatezza del fatto lui dice questo, stanno buttando giù di tutto, e quando gli viene chiesto cosa succede, lui dice, guardi, da dove veniva non me lo ricordo, da una scuola o dall'altra, ma ne sono certo, tant'è che ho chiamato perché portassero i caschi. Dice, ma cosa buttavano giù? Ma vetro, cose, io vedevo, da che parte le vedeva arrivare? Il presidente dice, ma ha visto cadere qualcosa in terra, ha visto rompersi un vetro, qualcosa? Dice, guardi, non guardavo, io ho fatto questa corsa, eccetera. Alla fine... anche con le domande appunto del tribunale, il testimone a un certo punto ci dice, guardate, quello che vi posso dire è che io ho avuto nettamente questa sensazione. E io mi fermo qua. Ricordiamoci che Galanti non arriva al momento dell'eruzione. Arriva dopo. No? Ma quello che ci testimonia, non tanto per quello che dice qua, ma con quella telefonata, è che ciò che appariva, ciò che si percepiva, è che vi fosse un lancio di oggetti. Concita De Gregorio, prova introdotta dalla parte civile, ci dice a un certo punto, al di là del lancio dello zaino, eccetera, che sulla parte sinistra dello stabile sento un rumore di vetri che si rompono, e siccome i vetri vanno verso l'esterno e cadono nel cortile, deve ritenere che qualcuno abbia rotto questi vetri dall'interno. Ricordiamoci che si sta parlando della stessa posizione nel palazzo, nella quale c'erano stati tentativi di fuga di quei ragazzi che poi vengono ripresi dal cortile tramite le impalcature, e Fiorentino dirà: sentivo dei rumori da quella parte, sentivo dei rumori da quella parte. In conclusione, sul lancio degli oggetti la mia idea è questa. Io posso partire anche dal presupposto, Presidente, che quei vetri all'ultimo piano, sulla parte sinistra del palazzo, siano stati rotti, e quindi ne abbiano determinato una caduta, diciamo, involontaria, no? Dagli stessi operanti di PG, ma se sono all'esterno e io non posso non pensare che voi non possiate non considerare che tutti hanno la stessa sensazione di Galanti. Galanti ci dice: Presidente, la mia sensazione è questa. E io gli dico: Luperi viene qua e dice: la mia sensazione è questa. Calderozzi viene qua e dice: la mia sensazione è questa. Contestualizziamo, l'abbiamo fatto per i manifestanti, contestualizziamo anche lì. Notte, elicottero, rumori di persone, rumori all'interno, d'accordo? L'idea, la posizione dei CAS, della posizione degli scudi. Ecco, io mi domando, se ci fosse stato io, se avrei potuto assolutamente escludere, come fanno i testimoni della Pascoli, che non vi sia stato nessun lancio di oggetti. E comunque, per quanto mi riguarda, siccome si sta parlando di reati dolosi, vale e pesa come un macigno la testimonianza di Galanti. Neutro, l'unico che avete neutro, neutro intendo che non è né da una parte né dall'altra, né poliziotto né manifestante, perché sennò vi potete dire che lo dice anche la Barbera che lanciano le cose, tant'è che la Barbera dice: torna indietro e mi vado a mettere il casco, sennò che mi metto il casco perché vedo lanciare delle cose. Lo dice Sbordone. Luperi dice: ma quando entro dentro trovo della roba in terra. Fiorentino, che io volevo sentire proprio su questo punto, è venuto fuori che lo volevo sentire, ma da me non si è presentato, lo volevo sentire proprio sul punto del lancio degli oggetti, perché Luperi ha sempre detto che Fiorentino, quando entrò dentro, gli fece vedere una cosa che era in terra, un pezzo di marmo. Ora non se lo ricorda più Fiorentino, però ammette che in terra ci fossero degli oggetti. Pordazzi sono caduti involontariamente, Pordazzi ci fossero anche prima, ma la situazione è una situazione che, anche solo sotto il profilo dell'apparenza, per come si è svolta, può far ritenere che ci sia stato un lancio di oggetti. Per quanto riguarda l'aggettivo fitto, fittissimo, se guardo Lupin non è certamente un problema. Si sta parlando di uno che è certo che non abbia mai partecipato all'atto, non ha visto la redazione dell'atto, Gallo e Schettini. Gallo glielo chiede più volte, mai. Com'è? Però poi ci si torna. Si può dire anche subito, siccome però durante l'interrogatorio il pubblico ministero continuava a dirci, io l'avvocato Marzaduri continuava a dirci: ma guarda, ma come? Gallo ci dice, appunto, Lupi dice: ma io non me lo ricordo questa cosa. Appunto, si può guardare un attimo Gallo? Il pubblico ministero dice: no, non dice proprio di lei, ma dice dei funzionari, quindi anche lei, però non dice di lui. E quando viene glielo chiedo in maniera esplicita, insomma me lo dica, tant'è che il pubblico ministero dice: ah, queste domande dirette, no, assolutamente il difensore ha paura, ma di cosa? Di cosa? Di altri invece viene detto che erano presenti, e Luperi lo conosce di sicuro perché lo dice, quindi non è una fisionomia che non conosce, esclude di averlo visto. Dove sia Luperi, dove vada Luperi dopo, dove sia quando c'è la comunicazione del reato, quando c'è il verbale d'arresto, quando c'è il verbale di perquisizione, non si sa, perché il pubblico ministero non si preoccupa di quello che succede il giorno dopo. Il pubblico ministero si preoccupa solamente una scelta, non è una critica, è una scelta. I tabulati sono fino alle 3 di domenica. La vicenda, la calunnia, si ha il pomeriggio della domenica, perché è in quel momento che seminano gli atti, no? Quindi la scelta è quella di dire: io ricostruisco tutto in base a quello che è successo alla Diaz. Una scelta di metodo nella ricostruzione del fatto, per l'amor di Dio, però è questa la scelta. Bene, quindi non è vero che il pubblico ministero ci dimostra anche fino in fondo, cioè fin quanto gli serve, la mancanza della resistenza esterna. Mentre, è certo, o meglio, mentre non trovo alcun appiglio probatorio, qui c'ho Galanti, la De Gregorio, perché si parla di prove, no? No di intimo convincimento, si parla di prove. Bene, posso pensare qualunque cosa che sia successa all'interno della scuola. In verità, se guardo il strato dibattimentale, mi rendo conto che non c'è prova, non ho un appiglio probatorio per dire che vi siano state delle reazioni, cioè delle resistenze all'interno della scuola nei confronti dei bonificatori. Una situazione diversa, quindi. All'esterno sicuramente ci può essere un'apparenza di lancio, all'interno invece, queste circostanze, però ricordiamoci che all'interno Lupe, Gratteri, Calderozzi, cioè tutti gli imputati, diciamo quelli, diciamo i funzionari in giacca e cravatta, non ci sono. Andiamo invece sulla, abbiamo detto c'era l'altro segmento, da dopo le lesioni, diciamo, da dopo le lesioni, no? Dopo le lesioni il gioco è fatto, perché? E qui si introduce un momento, diciamo, particolare, perché poi la ricostruzione della responsabilità di Lupi sotto il profilo del dolo, dell'elemento soggettivo, ma anche dello stesso fatto in una prospettiva giuridica, cioè omissivo, attivo, dolo, ho sentito parlare di dolo eventuale durante la discussione, questa alternatività fra reato omissivo e invece reato commissivo, impensabile, no? se ci si riflette, perché se è consentita ormai dalla giurisprudenza, è consentita che si possa fare una contestazione alternativa anche se incompatibile, perché dire che un fatto è avvenuto per omissione operazione, lo stesso fatto, significa ipotizzare due realtà storiche che sono necessariamente una vera è una falsa. Non è possibile che siano tutte e due vere. E mi va bene. Perché poi c'è la giurisprudenza, il tema dell'abnormità, che dice se lo rimanda al pubblico ministero, il pubblico ministero, insomma, in questa fase non lo fa. Quello che conta poi è alla fine del dibattimento, vedremo. Quindi vai avanti. Vai avanti. Ma l'incredibile è che alla fine del dibattimento, e quello poteva essere il mio argomento più forte in discussione per chiuderla qua, di un pubblico ministero che vi parla del superamento del ragionevole dubbio, certo, non avete problemi, andate sicuri, andate tranquilli che la sua ricostruzione vi assicura una sentenza semplice come motivazione con la fine 503-535, perché è così che ve la prospetta il pubblico ministero, e nel mente si presenta in questo modo, no? Vi dice anche, ma guardate un po' voi, può essere reato dolo diretto, reato commissivo o altrimenti dolo, l'ho capito, eventuale, poi fra l'altro improspettabile rispetto alla calunnia, rispetto molto probabilmente anche al resto, illegale dolo eventuale, così lo dice perlomeno la giurisprudenza, il CED, ogni tanto il CED lo richiamo anch'io, dice ma uno dei due, e lo capisco perché dice così, e lo capisco quando affronta il problema della modalità di perquisizione. Perché dice il pubblico ministero? Allora, Luperi finora non ha fatto niente, d'accordo? D'accordo? Però attenzione, vede, è dentro e vede. Che cosa vede? Vede un'attività tecnica che viene compiuta con violazione delle modalità che sono prescritte. Cioè, ammucchiate tutto. E te non vedi Luperi? Non lo vedi che ammucchiano tutto? Non lo vedi che prendono gli zaini e li rovesciano tutti in terra? Non vedi che non si pone nemmeno il problema di dire di chi è lo zaino? Lo vedi che portano le mazze, portano giù bastoni, mettono tutto nell'aula? Ma non lo vedi com'è fatta questa perquisizione? Ecco. In quel momento il pubblico ministero, accentuando questo, perché questo che mi vuol dire, non me l'ha detto esplicitamente, ma è logico che vuol dire questo, quando fa questa rappresentazione di come è fatta male questa perquisizione, la fa per dirmi soggettivamente, poi te c'eri, te vedevi, e quindi cerco un appiglio in sostanza, e lo si capisce bene, per avere l'idea da parte di Luperi di una rappresentazione del fatto inteso come primo momento del dolo che, come si sa, si compone di rappresentazione e di volizione. Incomincia a vedere la situazione. Che cosa vedi? Vedi la violazione delle regole e quindi come minimo sei in colpa. E siccome, come tutti sappiamo, nelle attività tecniche non c'è dolo senza colpa, è anche una cosa che sicuramente il pubblico ministero vede e sa, ti dice: intanto io ti dimostro che sei in colpa. E dimostrandoti che sei in colpa, nel senso che non intervieni, perché vedi che sono dei cialtroni e fanno le cose secondo non le regole, mi dimostri un momento di colpa. Poi vedremo come lo ricostruisco, ma intanto hai la rappresentazione di qualcosa che non funziona. Come mai non cominci a muoverti? E rispetto a questo, siccome nessuno gli dice che Lupri si muove, incomincia, a mio giudizio, l'idea del reato omissivo. Andiamo avanti. Allora, guardiamo anche questa circostanza. No, ma guardiamola questa circostanza. La perquisizione è fatta male? In base a quali regole? Quali sono le regole che non vengono osservate? Avete visto il pubblico ministero? È lì che ti dice, a tutti dice: ma come? Ma anche l'imputato: ma come? Non facevate niente, non davate ordini. Ma scusate, ma cosa devono fare? Quali ordini devono dare? La perquisizione è un'attività materiale, cioè è una persona che cerca qualcosa che, visto che la perquisizione, l'impostazione è nella prospettiva che vi siano armi, visto che si ritiene che siano uno global, visto che si ritiene che siano un black bloc, poi vedremo cosa è visto, eccetera, eccetera, quel tipo di perquisizione è una perquisizione finalizzata a raccogliere tutto ciò che è atto ad offendere. Questo fa un operatore di PG. E gli operatori di PG, voi, più di me, li vedete tutti i giorni e sapete che fanno così. Fanno parte della pubblica amministrazione. Entrano dentro e incominciano ad operare, nel senso, Sbordone dice, vado lì perché va lì? Ma per vedere se c'era a fare qualcosa. Entro dentro, dice: ma ha toccato qualcosa? No, non ho toccato niente, però perché ho sentito dire che c'era la gente di Napoli, no? E cosa faceva se era dentro Sbordone e vedeva le molotov, ad esempio? Le prendeva e le portava giù. Che doveva fare? Perché questo? Qual è la violazione della regola? La violazione della regola nella perquisizione è ciò che ci viene contestato e che osserviamo persone, cioè operatori di PG, no? Che tengono modalità tali per cui sarà impossibile o molto difficile stabilire A, dove si è trovato quell'oggetto, B, la riferibilità a un soggetto. Queste sono le due cose, no? Perché, ecco, quando il pubblico ministero è sorpreso che dice: Luperi, te che eri il comandante, il colonnello con gli stivali e con il cappello, con il manganello, ma che istruzioni davi? Ma quali istruzioni bisogna dare a una perquisizione? Semmai quello che vedi è che non osservano queste due regole. Ora, per dire che in questo caso siamo in colpa, cioè che quelle due regole andavano osservate, bisogna porci un problema. Cioè, per dire che Luperi e gli altri anche osservano qualcosa che non torna, bisogna porci una domanda: in che prospettiva si fa la perquisizione? Cioè, rispetto a quale reato si fa la perquisizione? Beh, il pubblico ministero questo non se l'è mai chiesto, nonostante lo sappia, perché voi non lo potete sapere, ma le parti sì. L'atteggiamento del pubblico ministero sotto il profilo dell'impostazione generale del processo è variato a seconda delle prove che emergevano. La prima impostazione, prima che decedesse la Barbera, che della Barbera poi sembra che non se ne possa parlare, ma veramente la persona deceduta è archiviata, la sentenza di non doversi procedere perché il tribunale non si può pronunciare, sarebbe una sentenza una sentenza inesistente perché l'oggetto è impossibile dell'ordine che viene dato agli organi dell'esecuzione, ma questo non vuol dire che non si possa ricostruire le sue condotte nel fatto, se sono rilevanti. Invece tutte le volte che uno parlava della Barbera sembrava che si volesse dare la colpa, ma dobbiamo ricordarci che il pubblico ministero ha sempre, poi attenuato nel dibattimento, ma ha sempre avuto l'impostazione che la Barbera, avete sentito quando sente Andreassi, no? Dici cosa è venuto a fare la Barbera, dici cosa è venuto a fare, gli arresti. Questo era quello che voleva sostenere il pubblico ministero. E se voi guardate quell'attività, cioè venite con me, con il pubblico ministero, perché si parla di prove ricostruite dal pubblico ministero, dentro la Diaz nel momento in cui sono cessate le lesioni e si inizia l'attività di perquisizione, zaini rovesciati, gente che va, gente che corre, voi vi rendete conto che quella è una perquisizione con modalità perfette rispetto alla ricerca di prove del reato di associazione a delinquere. Di associazione a delinquere finalizzata alle devastazioni, eccetera. Io dico, ce lo siamo scordati la testimonianza della dottoressa Canepa. Io mi ricordo il tribunale, nella persona del presidente, intervenne a chiedere spiegazioni su com'era l'organizzazione. Disse, ma com'era l'organizzazione? Dice la Canepa. L'organizzazione era nel senso che eravamo tre che facevamo un turno straordinario, quindi oltre al turno ordinario c'era anche questo turno straordinario, cioè di tre sostituti che erano dedicati appunto al Giotto, potevano telefonare un po' tutti, eravamo il punto di riferimento. Dice, ma riunioni con la questura per impostare un po' il discorso le avete fatte? Dice, sì sì, l'abbiamo fatte, certo, no, ma noi siamo stati sempre precisi nel dirgli, mi raccomando, ci aspettavamo degli arresti, gli arresti che ci aspettavamo erano arresti per resistenza e siamo sempre stati precisi nel dargli indicazioni su come si fanno i verbali. Dice, mi raccomando, i verbali fatemeli in modo tale che le cose possono essere attribuite a quel soggetto, se no poi è un problema in una prospettiva processuale. Benissimo. Ma questo discorso vale ugualmente quando si parla di associazione, e la Canepa ne parla. Il 20, c'è una riunione con Scrofani, possibile? Scrofani, alla questura, dove la Canepa dice, ma il 20 vado a parlarci perché c'era questo discorso dell'associazione a delinquere. Arresto in flagranza dell'associazione a delinquere. E gli dico, guardate, insomma, pensateci, non mi tirate nel mucchio, gli dice, no, non mi fate arresti nel mucchio, ecco. In questo caso, dice, state attenti di trovare delle prove che possono consolidare questa posizione, perché altrimenti non si ottiene la convalida. Dicendo anche poi, d'altro canto, io che dovevo dire, il potere di arresto è un potere esclusivo della polizia giudiziaria. Sì, ma l'arresto illegale diventa un fatto dell'autorità giudiziaria. Quindi è vero che è un potere della polizia, ma è anche vero che se superi quel potere, e la dimostrazione è questo processo, commette un reato e diventa anche interesse quindi della procura. Bene. Avete fatto caso su che cosa verte questa discussione? Perché guardate, questo è uno dei punti più importanti del processo, per capire il prima. Capisco i manifestanti, capisco quello che si chiude, quello che dice, io scappo quando vedo, ma ha ragione. Allora, guardiamo il prima di tutto, guardiamo anche la situazione delle forze dell'ordine. La discussione con Scrofani, no? Incredibilmente, dal mio punto di vista, perché io faccio l'avvocato, perché non mi occupo di indagini, penso anche per i giudici sia incredibile, perché non ci occupiamo di indagini, no? Il problema che si pone la dottoressa Canepa, e non porto qui nessuna critica, è quello di dire che poi non si riesce a passare alla convalida, quindi portate materiale. Ma di cosa materiale? Perché l'associazione a delinquere è necessario portare il materiale? Perché per vincere o per sostenere, scusate, l'accusa in un processo di associazione a delinquere è necessario un materiale? Di che cosa? L'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti la processano solamente se trovano lo stupefacente? No, perché lo siete tutti, è un reato autonomo, vale di per sé. La preoccupazione che avrei avuto io se fosse stato la dottoressa Canepal, sapete quale sarebbe stata? Quella di dirvi, scusate, quando mi fate il verbale d'arresto, siccome la fragranza sta a significare che l'operatore di PG, che diventa anche testimone, vede un movimento corporeo o comunque dati dell'esperienza reale che riconduce e sussume la norma, una fattispecie giuridica, mi raccomando che voi mi indicate quelle che sono le condotte da cui potete ricavare la fragranza di un reato di questo tipo. La fragranza nel reato di situazione a delinquere. Allora, e la canapa vi dice, guardate che si fa, cioè c'è sì, c'è, certo. Sentenza del 98, una sentenza del 92, che mi fanno paura, però ci sono. Mi spaventano da un certo punto di vista, sono ovviamente prese dal centro. Allora, vi leggo questa, 98. Poiché la fragranza è configurabile tutte le volte che sia possibile stabilire un nesso tra il soggetto e il reato, specie con l'elemento materiale del reato, dovendo sussistere un rapporto di contestualità tra il comportamento del reo e l'intervento della polizia giudiziaria, anche in presenza di un reato permanente è configurabile lo stato di fragranza. Quindi giocano sul fatto che è reato permanente, perché non si vede mai, perché uno trova lo statuto, cioè uno va dentro la Diaz, apre il cassetto e trova lo statuto con i nomi di tutti gli associati, o altrimenti come si manifesta, visto che la fragranza è il manifestarsi di una condotta riconducibile senza il medium dell'imputazione, un lavoro difficilissimo, perché noi siamo abituati a sussumere, ma sussumiamo in base a una fattispecie giudiziale. Il pubblico ministero ci dà una descrizione del fatto e quindi in un certo senso fa già una selezione dalla realtà e ce la indirizza verso una fattispecie. Ma pensate il fatto, il movimento, e identificare quel movimento e rappresentarsi che in quel momento è in fragranza un reato di associazione a delinquere. Tant'è che la giurisprudenza, rendendoci conto della difficoltà, la giurisprudenza precedente nonostante che continui a dire che è necessario il nesso tra il soggetto e l'azione, che venga visto il nesso fra il soggetto e l'azione, dice, ne deriva che ai fini della legalità dell'arresto non è necessario che la polizia giudiziaria precedente abbia la rappresentazione del nesso suddetto in tema di associazione a delinquere, ossia a conoscenza di tutti gli elementi giustificativi agli unde già acquisiti, essendo sufficiente che, pur se con valutazione ex post, di fatto esistessero al momento tutte le condizioni che rendevano legittimo il provvedimento restrittivo adottato. Ci diranno anche altri difensori queste sentenze, io ce l'ho, se il tribunale lo può trovare, una ricerca molto, molto elementare. In sostanza, che cosa dice questa sentenza? Che cosa dice la sentenza? Che cosa ci dice anche la dottoressa Canepa? Dice, ma si può fare, dice a voi, anche a me sembra strano. Perché? Perché essendo un reato permanente, io posso ritenere che la fragranza c'è, anche se non vedo niente. Facciamo conto un'intercettazione. Ho un confidente che mi viene a dire, guardate, laggiù ci sono quelli associati al clan, eccetera, eccetera. Io, in quel momento, posso entrare in quella stanza e essercene anche uno. Quindi non ho la rappresentazione dell'associazione, ma avendo altre fonti di prova della presenza dell'associazione, quando entro dentro e ce lo trovo, siccome è permanente, lo arresto. E questo che vuol dire, no, queste sentenze? Perché se si pensasse che l'arresto sia solamente nel momento in cui si manifesta una condotta riconducibile immediatamente al 416, l'arresto sarebbe concepibile solo nel momento in cui un operatore di polizia entra dentro e questi sono lì che stanno scrivendo lo statuto con l'oggetto illecito. È impensabile, non ci sarebbe mai in natura, mai, mai. Quindi l'idea è quella che, poi tutti i reati, fate conto voi, cioè, si riferisce a droga, cioè, tant'è che a un certo punto la canapa dice, vi faccio presente, per esempio, ho fatto un esempio anche a loro, che in tema di criminalità organizzata sul 73, poi non me l'hanno data. Ecco, scusate, ma quando esce di lì l'operatore di polizia giudiziaria, che cosa ha capito? Che mi sembra ci fossero Calderozzi? No, Mortola. Mortola, Calderozzi, no, mi ricordo con chi parla, con chi è all'incontro, con Calderozzi. Che cosa ha capito? Nulla. Nulla. Che vuol dire raccogliere le prove? Che vuol dire poi dirmi che rispetto a quel reato devi fare i verbali fatti bene, mi raccomando, l'attribuibilità? Ma come l'attribuibilità? Ma la società è una delinquere. Si caratterizza proprio per il fatto che è tutto attribuibile a tutti. O no? Allora, vogliamo ritornare un attimo, data questa premessa metodologica, ricordiamoci la Paul Klee. La Paul Klee è una di quelle circostanze che il pubblico ministero fa emergere, però non fa mai questo collegamento, non fa mai questo salto. Non si pone mai il problema di guardarla, non dico che necessariamente ho ragione io, ma sono certo che il procedimento doveroso nella ricostruzione delle prove è considerare la riunione da Stefani, il 20, dove praticamente si dice, si capisce, no, qual è il meccanismo. 41 e arresto per associazione. 41 e arresto per associazione. Aberrante. Aberrante, certo. Però in quel contesto è una prassi. Quello che succede alla Diaz, quindi, non è un comportamento che viola le regole, perché è un comportamento da parte degli operatori di PG che si adegua a un qualcosa che c'è già e quindi non individua un profilo di colpa che può rivelare nella prospettiva di una rappresentazione che serva poi per il dolo. Ma perché quando Gratteri e Calderozzi, dico Gratteri e Calderozzi perché erano gli operativi, Luperi effettivamente non sa niente, ce lo dice Calesini, ce lo dice Andreassi, non ha mai partecipato ai giorni precedenti all'ordine pubblico, quindi non sa nulla di queste cose, infatti sta in disparte e lascia che gli altri se ne occupino. Poi dice parlottano, ma perché non si preoccupa? Beh, innanzitutto perché pensa che sono persone che sanno fare il loro lavoro e il loro lavoro lo stanno facendo, perché sono andati lì ritenendo che lì ci fosse un'associazione a delinquere che aveva già manifestato la propria presenza e quindi la flagranza tramite comportamenti precedenti sui quali ora ci andiamo. Quella perquisizione nella prospettiva che viene seguita, cioè la prospettiva è quello di agire per associazione a delinquere, se ne può discutere se ci fossero i presupposti, ma non si può dire che lì si stanno facendo cose che si capisce subito che sono cose che non vanno per coprire le lesioni, perché questa è l'idea che vi vuol dare il pubblico ministero. Il pubblico ministero vi vuol dare l'idea che sono entrati lì dentro e a un certo momento dice, ma cosa si è fatto qua? Ma cosa si è fatto? E allora fai la perquisizione fatta male per coprire le lesioni. Scusate. L'operatore di PG, che è anche un burocrate, quando entra dentro, no? Fa il suo lavoro. Sono venuto qua, ex articolo 41, sono operatore di PG, vedo tutti distrutti. Bene, intanto faccio la perquisizione. Perché vedete, non c'è incompatibilità, se si guarda bene, tra il fatto che 90 o 60 persone possono essere picchiate dalla polizia e il fatto che quelle 60-90 persone siano anche associati che hanno, per esempio, all'ultimo piano una sala piena di Kalashnikov. Perché no? Perché no? Perché quando Mortola entra dentro la scuola deve dire, vabbè, allora, qui non si capisce perché erano picchiati, lo sai cosa si fa? Si va tutti via. Ma è pensabile. Cioè, cosa dovevano fare? Questa è la mia domanda al pubblico ministero e accetto anche interruzione alla discussione. Perché la mia domanda è questa. Quando Gratteri, Calderozzi entrano dentro, comunque sia, che cosa devono fare? Dire, ma qui, secondo me hanno esagerato, l'hanno picchiati troppo. Andiamo via. E se poi E se poi c'erano le molotov? Se poi c'erano le bombe? Se poi c'erano i fucili? L'opera, l'attività dei PG è un'altra cosa. Si va avanti perché si guarda un reato che si è già consumato.
Vedete, quando la Barbera viene sentito, dice,
questa è una... La Barbera mi è rimasto simpatico a leggere il suo verbale. E mi è rimasto simpatico perché sarebbe stato il cliente perfetto per me, la Barbera, dalle risposte che dà. Sarebbe stato perfetto per me. Perché il pubblico ministero, avete letto il verbale, no? Fa... Allora lei ritiene, in maniera, devo dire, molto garbata, il pubblico ministero cerca di fargli capire qual è l'ipotesi ricostruttiva senza ovviamente voler offendere la Barbera, che come dicono tutti si manifesta così anche nell'interrogatorio. Guardate, questo è un profilo importante anche per ricostruire rapporti fra la Barbera e Luperi. La Barbera si dimostra un uomo scontroso, un duro nell'interrogatorio. Sì, sì dottore, sì, insomma vuol dire che io sono andato laggiù per far questo? No, no, guardi lei, no, ma sa, perché sono una persona franca, avete visto? Ma vuol dire questo? No, perché se vuol dire questo, nel senso che lei cerca di valutare il mio comportamento perché avrebbe fatto in un altro modo, ma non mi sa dire perché avrebbe fatto in un altro modo, e quindi non considera che delle volte gli esseri umani fanno delle cose senza un dolo. Lui si riferisce al fatto, quando dice, ma guardi, ma mi chiede perché c'era Calderozzi, perché c'era Gratteri, no? Ma a questo punto mi chiedo anche perché cazzo ci sono andato anch'io, dice, no? Che ne so? Se ritieni che questo sia un comportamento distorsivo che ti può portare qualche elemento rispetto al dolo, bene, no? Altrimenti siamo dal livello dell'intimo convincimento, e dell'intimo convincimento non me ne importa, ti saluto e me ne vado. Se pensi che io abbia fatto quel comportamento di andare laggiù perché ero stato mandato dalla Spectre, va bene? Io ti dico che mi sono messo il casco e ci sono andato perché mandava. Se c'è le prove per dirmi diversamente, bene, altrimenti è un tuo ultimo convincimento. È inutile che tu qui continui a dirmi ma perché ci sei andato, ma perché ci sei andato, ma perché... Ci sono andato, è successo. La Barbera, che ho richiamato in questo modo perché uomo intelligente ma uomo brusco, burbero, diceva Fiorentino. La Barbera, Fiorentino, che è l'uomo di punta nell'accusa nei confronti di Luperi, dice la Barbera, con la Barbera comanda, con la Barbera non si fanno commenti, la Barbera non è aperta al dialogo con nessuno, ha una concezione di se stesso e del ruolo molto 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 alta. Questo è il punto. A un certo punto dice scusi, dice, ma sono stati tutti arrestati. Gli fa la Barbera, ma per cosa? Per resistenza. Dice, come per resistenza? Sì, l'unico problema erano che questi si sono chiusi dentro il cancello. Dice, ma è questa la condotta che lei prende in considerazione? Certo, arrivo lì, si chiudono dentro il cancello, si chiudono dentro il portone. E il pubblico ministero dice, e se il cancello fosse rimasto aperto? Se il cancello fosse rimasto aperto, sarebbe stata tutta un'altra storia che non conosciamo. La chiusura del cancello e la chiusura del portone, nonostante delle persone offese non siano tenuti con il dolo dell'atto di resistenza, ma nell'idea di chi si presenta alla Diaz, rappresenta un atto che conferma e ribadisce la sussistenza di un'associazione a delinquere in atto e permanente. Non solo lo sapevo prima, ma lo so anche ora. Questo è il punto. E purtroppo ci sono una serie di circostanze anche sfortunate. Pensiamo a Brusetti, ci torniamo, pensiamo a Kovac, pensiamo a tutte le persone che avevano non solo il sospetto, ma che sapevano anche che sarebbe arrivata la polizia. E voi avete visto l'istruttoria, che se Concita De Gregorio viene chiamata e arriva nel momento in cui c'è l'eruzione, ed era a mangiare in un posto a 20 minuti da Genova, smettere di mangiare, arrivare, parcheggiare la macchina, saranno passati 40 minuti, quindi c'era, e la telefonata arriva da Genova Social Forum, dal centro media, quindi si sapeva che arrivava la polizia. Nessuno che sia andato di là e abbia detto a Gries, lo ricordate Gries che è venuto, ha portato il filmato? Guys, scusate, che viene, porta il filmato, eccetera, eccetera, no? Arrivo 5 a mezzanotte e mi metto in fila col pigiama con lo spazzolino. Siccome poi il bagno è occupato, mi metto a guardare internet. D'accordo? Io ci credo. Io ci credo. Il problema è che nessuno gli è andato lì. Brusetti dice, faccio un sopralluogo verso un quarto a mezzanotte. Ricordiamoci chi è Brusetti. Ce lo dice Kovac. Brusetti è l'affidatario effettivo della Diaz. Mentre Anna Pizzo è l'affidatario effettivo della Pascoli. Circostanze confermate da tutte e due. Kovac, quando vi dicono, ci ritorniamo su Kovac, quando facevo le domande dicevo, ma Kovac non lo vedevate mai? No, è vero. Ma qualche volta, ma ci parlavate? No. Kovac, delle due scuole, se ne fregava. Delle due scuole, Kovac non sa niente, perché sono gestite da due persone in loco. Quindi è affidatario formale, ma non se ne occupa. Mi interrompo un attimo che bevo. Quindi dico, io sono convinto di quello che dicono le persone offese e io sono convinto che se molti di loro fossero stati avvertiti in tempo, vi dicevo di Brusetti, Brusetti dice un quarto a mezzanotte vado a fare un sopralluogo per vedere se possiamo dormire tutti insieme, che la vede come un'attività ovviamente difensiva, non capisco perché poi, o tutti insieme alla Pascoli dice, o tutti insieme, ma... che voglio coinvolgere nemmeno moralmente, dico però magari a persone che non hai mai visto, che non ti conoscono, dirgli guardate ragazzi c'è un po' di movimento, ci sta che arriva la polizia, chi vuole magari vada a lavarsi i denti in albergo, poteva anche farlo, no? Cioè lasciare la libera scelta di affrontare o meno la polizia, un'irruzione, un intervento della polizia, fosse anche per i documenti, in quella situazione. Sei il gestore della scuola, sei il capo, uno dei capi, una delle, diciamo così, per l'amor di Dio, perché lì, come avete visto, capi non c'è nessuno, come nelle occupazioni studentesche, no? Sono tutti, cioè, sono tutti fatti poi a settori, a cellule, poi ci sono quei 3 o 4 che comandano, che sono quelli che hanno fatto, però, ecco, Brusetti sicuramente è uno di quelli, lo dice anche lui, che comanda, sentiva la responsabilità, quindi è inutile identificarlo con un termine, basta vedere le azioni, è uno... che ha potere su quel posto, non avverte nessuno. E Kovac, ora poi ce li andiamo, ma quando dice della telefonata, dice mi sono pentito perché avrei dovuto telefonare. Quindi, per una serie di circostanze, perché non dico che ha ragione uno, che dice la verità uno, dice la verità l'altro, per una serie di circostanze, signori del Tribunale, cos'è successo? Che quella chiusura del cancello, fatta da due persone, una persona, e la chiusura del, del portone, la piccola barricata, fatta da 4 persone, fa ritenere che quei comportamenti siano condivisi da tutti, perché per chi è fuori è impensabile che gli spagnoli dicono non chiudere, cosa fai? Lo stesso Gries dice, ma cosa fate? Ma cosa chiudete? Guardo la finestra e dico, ma ci parlo io. Cioè, si potrebbe dire che tutto non sarebbe successo se gli spagnoli fossero state le persone fuori dalla scuola, nella strada. Perché gli spagnoli, ce lo dicono loro stessi, il pubblico ministero lo sottolinea, questa contestazione che si ha, no? Non lo fate, una condotta non condivisa. Se ci fossero stati gli spagnoli, forse, non avrebbero nemmeno chiuso il cancello e non avrebbero chiuso il portone. E come dice la partita, se questo non fosse successo, cioè se non ci fosse stata questa azione, che combinata con gli altri elementi, ora ci andiamo sugli altri elementi, dall'idea di un ulteriore manifestarsi dell'associazione a delinquere, non saremmo nemmeno intervenuti. Nella seconda riunione, attenzione, nella seconda riunione, quella operativa in questura, si parla, il problema fra Cantellini e la Barbera su come intervenire dipende dalla più che ritenuta probabile chiusura del cancello. Cioè Cantellini viene portato perché si presuppone, lo dicono espressamente i testimoni, si presuppone che si asserraglino dentro e quindi servi te. Non per bonificare, perché se non fuori, come erano alle 8:30, a rovesciare i cassonetti, perché così risulta dalle denteggiature, dalle telefonate, ma lasciamo stare, ma se erano fuori, non voglio fare ironico, ma se erano fuori a chiacchierare, come poteva succedere in una normale serata d'estate, o chi ha letto, o chi ha fare i fatti suoi, pensate a come vi descrivono i momenti prima alla Diaz e ragazzi, chi è in camera, chi manda messaggi via email, dobbiamo crederci, io ci credo. Perché non ho motivo, se no un intimo convincimento che vale meno di zero per dire che mentano. Perché non ho appigli probatori per dire che mentano. Quindi una situazione tranquilla, d'accordo? Che poi si sviluppa in questo modo. Se il cancello fosse aperto, se queste persone non avessero avuto la sfortuna di trovare quattro che presi dall'emotività si chiudevano dentro, perché così lo dobbiamo ricostruire, perché le prove ci indicano questo, dall'esterno non si avrebbe avuto la chiara rappresentazione di un fatto che, guardate, non mi preoccupo nemmeno di dire se sia o no resistenza attiva e passiva, perché quello che mi interessa è inquadrarlo invece in un atto ulteriore di associazione delinquere che manifesta il continuare e persistere in quel luogo di quella associazione e quindi la persistenza sotto il profilo della permanenza. Ora, il pubblico ministero si rende conto che il primo reato, che il reato che si vede, il primo reato che si coglie in flagranza adesso è l'associazione a delinquere. Tant'è. Facciamo un salto in avanti. La decisione sugli arresti. Il pubblico ministero sostiene, dicendo che poi alla fine tante dichiarazioni non servono, perché sono fuorvianti, sostiene che gli arresti sono stati già decisi alla Diaz. E l'elemento probatorio su quale radica questo convincimento è che vede i ragazzi uscire con la classica posizione del prigioniero, murgolo, telefona, dice mandate cose per i prigionieri, con la classica posizione del prigioniero, e quindi da questo deduce che quelle persone non sono state in libertà. E li chiede a Calderozzi. Calderozzi, ve lo richiamo, anche se non è utilizzabile nei miei confronti. A meno che non si ritenga che le circostanze positive, cioè quelle che potrebbero alleggerire la posizione sulla responsabilità del coimputato, possano comunque essere utilizzate dal Tribunale. Ma su questa questione non c'entro, perché sarà poi affrontata da altri difensori. Ma Calderozzi gli dice, diciamo, tanto abbiamo detto tutti in questo processo, abbiamo parlato di Murgo, abbiamo parlato di Burgio, gente che non è che non potete utilizzare, nel senso che ci avete verbali, ma poi dal meccanismo processuale, no, non ci avete nemmeno verbali, dichiarazioni che sono entrate tramite le allegazioni che sono alla prima memoria, della memoria del pubblico ministero nel corso delle indagini nell'udienza preliminare. Lì dentro c'è anche appunto scritto di Murgo, di Burgio, c'è tutto. Quindi figuriamoci se si parla di Calderozzi cosa succede. Calderozzi dice sì, l'avevo, certo, dice, avevate già deciso? Certo, dice, per cosa? Per l'associazione a delinquere. E lì gli dice, ma erano d'accordo anche Nuper e Gratteri? E lui dice, guardi, con questo fare un po' stranito effettivamente, lo capisco, dice, guardi, non è che ne abbiamo parlato, erano lì, penso che abbiano sicuramente sentito che si procedeva per quello. Cioè, come dire, ma qual è il problema? Perché bisogna anche parlarne? Ma perché bisogna anche parlarne? La mattina siamo stati alla Power Clay e perché c'era un furgoncino giallo fuori che qualcuno ha detto che distribuiva bastoni, siamo andati alla Power Clay, siamo andati dentro, abbiamo fatto l'applicazione ex articolo 41 e li abbiamo arrestati. Ora, il problema è capire se poi il pubblico ministero che li ha liberati, il perché il pubblico ministero che li ha liberati, mi sembra abbia chiesto la convalida. Quindi, come dire, ascolta, guarda, ci siamo resi conto dopo che erano le giovani marmotte e quindi li metto fuori. Però ti chiedo la convalida perché tu mi dica se in quel momento, no, esposta, perché esposta, allora è finito l'arresto, c'è la fragranza, finito, perché tutte le volte in cui un arresto non viene convalidato c'è l'arresto illegale, no? Non può essere così. La convalida viene fatta perché si dice a un giudice, mi dici te, mettendoti nella loro posizione, che cosa avresti fatto? Ce ne vedi gli elementi dal punto di vista storico che ti portano a far ritenere che quella condotta, che c'è una condotta che integra quel reato? Questo è l'arresto, ma insomma è inutile che lo stia anche a dire al tribunale, sono cose scontate. E la sera prima si è parlato con la dottoressa Canepa Calderozzi, che gli ha detto, mi raccomando, il problema, lo ripeto, nell'associazione delinquere non è tanto quello che per me è il principale, di individuare gli elementi che te la possono far capire, ma di raccogliere prove. Ma che c'entra? Scusate, ma quando loro sono entrati dentro, nella scuola, d'accordo, dobbiamo presumere che rispetto al reato prospettato, cioè l'associazione delinquere, sia cessata la permanenza. Perlomeno, o meglio, perlomeno si è cessato il vincolo associativo per le persone che si trovano nella scuola. Poi magari ce ne erano altri 50 da un'altra parte, quindi l'associazione non è terminata, ma il vincolo associativo è finito. Cioè l'attività che si fa dopo di raccolta di oggetti è un'attività che si fa successivamente, quando è terminata la flagranza, non c'è più il reato, non c'è più il reato. Il reato c'è già stato, anche se non trovo nessun oggetto, non vuol dire nulla, perché la mia configurazione non è fatta sulle tracce del reato che trovo dopo, ma è fatta sulla base di altri elementi, e quindi ho bisogno che qualcuno mi dica se quegli elementi li ho ben valutati in sede di convalida. Me lo dica in sede di convalida, che c'entra il dopo? Ma cosa c'entra il dopo? Non c'entra niente. Dopo è un'attività finalizzata a rafforzare sotto il punto di vista probatorio in una prospettiva processuale quel reato, ma prima è quello che vedo, è un'altra cosa l'arresto, è tutta un'altra cosa, tant'è che la Canepa si preoccupa del dopo, non si preoccupa del prima, non gli dà indicazioni sul prima, dicendo ragazzi state calmi, magari, ecco, ora voglio dire, qualcosa di più di un tamburo, qualcosa di più di un qualcosa di più. Ma la Canepa ci viene a dire qui che ci sono stati trovati elementi riconducibili a Play Block dentro la Diaz, perché ha trovato uno striscione. Cioè, ma siamo, e mi ricalo nel contesto, siamo nell'ordine pubblico, come le dice la Barbera? Come le dice la Barbera? Dottore, è 20 anni che faccio ordine pubblico, è 20 anni che faccio ordine pubblico, di che ho bisogno? Ci sono i Play Block, d'accordo? Passano delle persone. Attenzione, guardiamo gli antecedenti, perché sugli antecedenti poi il passaggio delle macchine, questo lo risolviamo in 30 secondi e non è una questione sulla quale ci abbiamo perso 30 secondi in sede dibattimentale sul passaggio delle macchine, ce l'hanno raccontato tutti. Quello che è certo, perché le versioni le sapete, quello che è certo è che c'è stato un passaggio di macchine alla polizia, 4, d'accordo? Poi non mi importa se c'è Brusetti che dice che alla finestra vede tutto e il Magnum non l'ha visto, che cosa devo dire? Che è inattendibile? Che cosa devo dire? Che è un testimone falso? È rilevante? È rilevante? È rilevante il numero delle macchine? È rilevante quanti sassi, quante pietre? È rilevante la bottiglietta? È rilevante la bottiglietta non colpita? C'è gente che ci ha detto che era dentro una stanza, dalla finestra ha sentito lanciare una bottiglia, l'ha sentita, e la bottiglia però non l'ha preso in mezzo, come mai? Perché l'ho sentita che si infrangeva. Brusetti ci dice che in mezzo, ovviamente questo dice che in mezzo alla strada non c'era nessuno, Brusetti ci dice che in mezzo alla strada c'erano 150 persone, molte persone ci dicono questo, che la strada era piena di gente, ed il fatto che fosse piena anche la scuola in quel momento, perché molti ragazzi che sono persone offese e si trovano alla scuola la sera, in quel momento sono in camera, e vi ricorderete che dicono non mi ricordo del passaggio, molti dei ragazzi della Diaz dicono che non si ricordano del passaggio, quindi significa che non erano quelli che stavano in mezzo alla strada, cioè è chiaro che alle 9 c'erano persone che poi a mezzanotte non ci sono, no lì? È chiaro questo? È chiaro? Non si dice che siano gli stessi che erano alla Diaz, c'è gente che arriva un quarto a mezzanotte alla Diaz. Quindi sicuramente non erano quelli che c'erano alle 8. Tante persone arrivano più tardi, non ho visto l'episodio. Ma l'episodio in sé, no? Che viene ricostruito in vario modo. Perché poi, ad esempio, ho visto che le... Perché non è che non ne parlo, ma non le ho viste le prove portate alla difesa, le ho viste, le ho guardate. Mi sembra appunto che ci siano testimonianze, varie testimonianze che indicano qual è stata l'entità dell'attacco, ma non mi interessa, perché se per questo posso anche richiamare Campbell, vi ricordate Campbell? Testimonianza indiretta, finché la facevano al pubblico ministero, la testimonianza indiretta su testimone indiretto non identificabile era la ricostruzione di un fatto. Mi racconto un fatto storico, quello che gli hanno detto, non sa dire chi è, però mi racconta il fatto, quindi non posso affermare che sia vero, però posso affermare che sia vero che gliel'hanno detto, anche se non identifica il soggetto, perché questa è la testimonianza indiretta. Ve lo ricordate Campbell cosa dice? Non ero presente all'attacco, mi hanno detto che un gruppo di hooligans ha lanciato sasse e pietre contro le macchine. Non è utilizzabile. Non è utilizzabile, d'accordo. Ma non possiamo... Questo è il punto, non possiamo focaleggiarci su questi scontri, non la percepisco, non la sento così l'istruttore dibattimentale. Su questa circostanza del passaggio, quello che mi interessa nella prospettiva di ricostruzione del fatto, è chiaro che io mi muovo nella prospettiva difensiva, ma nella ricostruzione del fatto diciamo che tutti i soggetti del processo sono nella stessa posizione, tutti cerchiamo di capire com'è andata, no? Non è che io quando arrivo e vedo qualcosa che incontro da Luperi, mentre leggo lo cancello o cerco di strapparlo, cerco di combinarlo, cerco di superarlo, è quello che sto facendo anche qui davanti a voi, cerco di superare questi problemi nella ricostruzione del fatto, per cui cerco anche di capire quello che mi serve senza starmi a sperdere per 40 pagine o per 4 ore su tutti i contrasti che ci sono in riferimento al passaggio. Quando le sirene, chi dice che non c'erano sirene, chi dice la sgommata? Io dico questo. Il passaggio rappresenta, ed è questo l'unico aspetto che ci interessa, un momento di aggressività nei confronti della polizia. È un momento di aggressività tale che consente a...
Tutto a posto?
Presidente Tumani, io le chiederei magari fra 5 minuti, un secondo di 10 minuti, termino solamente questo aspetto. E un momento di aggressività, un momento di aggressività tale, perché questo è importante, che porta a ritenere a Brusetti, Nanni e a quanti altri si trovano nel Genoa Social Forum che si tratta di un pericoloso atto di provocazione che sicuramente è stato fatto per poter poi avere la scusa per intervenire. Perché si agitano? Perché si agitano? Perché quell'atto lì, che non viene percepito così da quelli della Diaz, da quelli che sono della Diaz, anche quelli che l'hanno visto, dicono ma è sembrata una cosa indifferente, mentre quelli che sono alla Pascoli, o meglio, quelli che sono piani superiori della Pascoli, dove era necessario il pass per accedere, cioè quelli che sanno le cose, che sono più informati, gli organizzatori, sono preoccupati. Non ce lo dicono perché non me ne importa. Io mi ricordo solamente che a uno di questi, che era un legale, o meglio, non è un legale, ma probabilmente faceva un'attività legale nell'ufficio dei legali, non lo so cosa faceva, raccoglieva le querele o cose del genere, dice a un certo punto, no, quando è portata la macchina, quando è passata la macchina, dice, io, detto qui succede qualcosa, moglie incinta, si manda a casa. Corini dice, l'avvocato che dice, scusi, che poi lo strano è che quelli che si preoccupano di più, come effetti di quello che è successo, sono quelli che ci raffigurano l'episodio in modo meno forte. Tanto che Corini dice, ma scusi, ma come? Manda la moglie a casa per cosa? È passata una macchina, due gridolini. E una bottiglia l'ha nemmeno preso. E lei dice, no, ma guarda, le dico di più. Non solo l'ho mandata a casa perché pensavo che successe qualcosa, ma perché ero certo che ci fosse un'irruzione. Che quindi dice, addirittura un'irruzione, dice, ma sulla base di che cosa? E continua, guardi, proprio non capisco. A un certo punto interviene lei per far finire questa storia, dicendo, guardi, probabilmente avvocato, il testimone è preveggente, se lo ricorderà. È preveggente, cioè è inutile insistere,
passano due macchine, gli tirano una bottiglina di vetro e lui manda a casa la moglie e incomincia a preoccuparsi per due ore perché arriva l'eruzione. È preveggente. Non me ne interessa se è fatto, se è preveggente, non me ne importa niente. Quello invece che voglio mettere in evidenza è che di quel passaggio deve interessarci ai fini di decidere su questo processo, no? Che si tratta di un passaggio che determina una situazione, che manifesta una situazione di aggressività nei confronti della polizia, e il livello di aggressività si può misurare proprio tramite le dichiarazioni di coloro che si aspettano conseguenze nefaste da quell'intervento. Chiuso! Non c'ho bisogno, poi magari dico così, poi Corini ne avrà bisogno, ma non c'ho bisogno di andare a prendere chi guidava il furgone, non c'ho bisogno di prendere il meccanico, perché questi aspetti non me ne interessa per la ricostruzione del processo, ma non interessa a nessuno, perché se ci si sperde in queste cose non si finisce più. Se ci si sperde in queste cose si fanno memorie di 500 pagine, la fate sempre più ministero che l'avvocato Corini. Io ho una memoria di 8 pagine, perché non me la do, la do dopo, ho scritto male. Ma sono quelle cose nelle quali ci si sperde. Il passaggio va bene così. Beh, il passaggio c'è stato, si è manifestata un'aggressività, Brusetti ci dice urla di tante persone, le persone presenti, ce lo dice Brusetti, sono per il 50%, più del 50% vestiti di nero, anche sul vestito di nero quanto ci hanno preso in giro. Erano black bloc perché erano vestiti di nero. Quando è toccato a loro, perché è venuta fuori la circostanza che i black bloc si erano avvicinati il venerdì alla scuola, no? Loro stessi identificavano il black bloc con quelli vestiti di nero, perché non c'è altra identificazione, non c'è altra identificazione, perché è come una divisa, è come in guerra, è come in guerra. Perché chi in guerra veniva trovato con una divisa diversa dal suo esercito veniva fucilato? È ovvio, no? Perché? Perché devi farti riconoscere come avversario. E lì, lo dice anche la Canepa, dice, se era preso tutto in un momento da questi black bloc, c'era la fissa, no? Sgalla, si protesta con Sgalla perché dice non ha detto delle bottiglie, no, Sgalla non l'ha detto perché è entrato dentro e gli hanno detto guarda Sgalla, ci sono anche le bottiglie, ma sai, ma siccome può darti che siano taroccate, però non ne parlare, parla del resto. Ma non l'ha detto perché fa meno notizia due bottiglie Molotov che a quel tempo raccontare alla televisione che hanno preso 30 persone, che proprio 40 o 100 persone che probabilmente fanno parte dei black bloc, perché tutta l'Italia è stata lì a guardare la televisione questa massa di manifestanti, diciamo, pacifici, con a due metri 30 persone che spaccavano le vetrine. Quindi è diventato un fenomeno che in un qualche modo ha influito anche sulle scelte e sulle mosse che caratterizzano questo processo. Io, se il Tribunale consente, mi interromperei, diciamo, un quarto d'ora e va bene. Mezz'ora, grazie Presidente.